non c'è GP. Amen, ciao a tutti. Siamo ufficialmente rientrati in Italia. La domenica scorsa ero alla funzione, ma ero così malato e senza voce che non posso ricordarmela bene. Mi sembra che Alex abbia parlato, abbia fatto il messaggio e magari ci sia stato un matrimonio dopo la funzione, ma non sono sicuro adesso. Anche se i nuovi sposi non sono qui perché stanno facendo la luna di miele, amen, da parte della Chiesa di Cristo di Milano gli auguriamo una vita piena di amore uno per l'altro e anche amore per Dio. Auguriamo un matrimonio che sia una luce per un mondo che sembra adesso così oscuro. Ho detto prima che siamo rientrati. Perché rientrati? Allora, 3 settimane fa, io, Rachel e Benji siamo andati ad una conferenza, si chiama Reach Out, a cui hanno partecipato 18.000 discepoli dagli Stati Uniti, Canada, Messico e i Caraibi. C'erano anche dirigenti delle nostre chiese che sono venuti da tutto il mondo. Rachel, la nostra Rachel, ha fatto una lezione per le dirigenti donne, il cui titolo era Reach Out. È stata bravissima, sono molto fiero di lei. Ha parlato di andare in Italia per portare il Vangelo a tutto il mondo. Sono così fiero di lei. Secondo me era la lezione, era la migliore lezione di tutta la conferenza. Ma io posso essere obiettivo, giusto? Sì, certo. Volevo condividere delle notizie della conferenza per quanto riguarda le nostre chiese. Come tanti di voi già sapete, noi come chiese insieme abbiamo una grande storia di iniziare chiese in tutto il mondo. Comunque, negli ultimi 15 anni non abbiamo continuato come prima. Due delle cose che mancavano in questo periodo erano una visione reciproca e cooperazione fra le chiese. Alla conferenza hanno annunciato un nuovo piano per evangelizzare il mondo insieme, e con una visione collettiva e cooperazione fra tutte le chiese. Ci sono adesso 14 delle società delle missioni, di cui la nostra è l'EMS, giusto? Voi già sapete questo, l'EMS, vuol dire Società delle Missioni Europee. Era la prima che è stata creata, prima, magari 10 anni fa. Ogni società raccoglie fondi e ha l'obiettivo di evangelizzare una regione del mondo. Noi, la Chiesa di Cristo di Milano, faremo una colletta per le missioni europee a settembre e vi incoraggio a risparmiare i soldi per la colletta. Amen? Amen. Personalmente, io ho trovato la conferenza molto incoraggiante e ispirante e volevo condividere l'ispirazione con voi oggi in questo messaggio. Amen? Amen. Il titolo del messaggio di oggi è Ponte di Vetro. Ponte, va bene così, Ponte di Vetro. Iniziamo con una scrittura, va bene? E la mia voce è ancora un po' debole, quindi Marco legge la scrittura per me. Secondo Corinzi 4, 7 a 18. Secondo Corinzi 4, 7 a 18. E non c'è sullo schermo, perché noi dobbiamo aprire le nostre Bibbie oppure spendere i nostri telefonini o tablet per leggere la Bibbia insieme, va bene? Non solo lo schermo, ma la Bibbia. Ok, Marco la legge.
2 Corinzi 4, 7. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Di modo che la morte opera in noi, ma la vita in voi. Siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che è espresso in questa parola della Scrittura, ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo, perciò parliamo, sapendo che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla sua presenza. Tutto ciò infatti avviene per voi, affinché la grazia che abbonda per mezzo di un numero maggiore di persone moltiplichi il ringraziamento alla gloria di Dio. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne.
Amen. Grazie Marco. Allora in questo passo Paolo l'Apostolo parla della vita in Cristo. Dice che noi siamo come vasi di terra. Il nostro corpo è debole e terrene, ma abbiamo dentro di noi lo Spirito Santo. È un'anima salvata, la nostra fede in Gesù e la risurrezione di Cristo dentro di noi. Se si pensa alla vita di Paolo, era molto difficile la sua vita, piena di tribolazioni e sofferenze. Dice che siamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Che prospettiva che aveva Paolo? Che atteggiamento? Lui che ha sofferto più di tutti, dice che è esposto alla morte affinché la vita di Gesù si manifesti nella carne mortale. Wow! Quando io leggo queste parole e vedo la prospettiva di Paolo, mi chiedo, come vedo io le sofferenze? Come vedo io le sofferenze? Come vedo le cose difficili della mia vita? Le mie sfide, le mie prove? Come li vedo? Per lui è una questione di fede. L'uomo esteriore si va disfacendo, ma l'uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Lui dice momentanea, leggera afflizione, giusto? Di quale tipo di afflizione sta parlando? In questa stessa lettera Paolo parla contro quelli che si definiscono apostoli ma non lo sono, e difende se stesso contro le loro accuse qui in capitolo 11 della stessa lettera, e parla delle sue sofferenze. E invito una volta ancora Marco al palco per leggere Secondo Corinzi 11 21b, seconda parte, parte di qualunque cosa, fino al versetto 30, 21 a 30, parte da qualunque.
Qualunque cosa uno osi pretendere, parlo da pazzo, oso pretenderla anch'io. Sono ebrei? Lo sono anch'io. Sono israeliti? Lo sono anch'io. Sono discendenza d'Abramo? Lo sono anch'io. Sono servitore di Cristo? Io parlo come uno fuori di sé. Lo sono più di loro per le fatiche, più di loro per le prigionie, assai più di loro per le percosse subite. Spesso sono stato in pericolo di morte. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto un naufragio, ho passato un giorno e una notte negli degli abissi marini, spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatiche e in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. Oltre a tutto il resto, sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Chi è debole senza che io mi senta debole con lui? Chi è scandalizzato senza che io frema per lui? Se bisogna vantarsi, mi vanterò della mia debolezza.
Amen. Grazie Marco. Allora, com'è la vita di Paolo, secondo la scrittura? Difficilissima, giusto? Ha sofferto per 500 persone, secondo me. Com'è la vita di Paolo rispetto alla mia? Le due non sono paragonabili. Non ho sofferto quasi per niente. Però a volte io non sono come Paolo, non penso come Paolo. Io posso lamentarmi delle cose difficili nella mia vita. E succede così. Come riesce Paolo a mantenere questa prospettiva per la sua vita, anche se lui ha sofferto tanto? Dice in 2 Corinzi 4, versetto 18, come abbiamo già letto: mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Questa è la prospettiva di Paolo. Dice che ha lo sguardo intento, non alle cose che si vedono. La prospettiva dipende da dove guardiamo e da che cosa guardiamo. Adesso vi faccio vedere un video. Vai. Fai click, ok, perfetto. Fai click. Ok. È difficile avere fiducia in qualcosa che non si vede, giusto? Il ponte nel video è enorme e per passare da un lato del parco all'altro lato si deve attraversare il ponte di vetro. Ci vuole coraggio e fiducia per attraversare, per passare questo ponte. Chi di noi lo farebbe? Chi di noi lo farebbe? Ok, metà della chiesa. Marco? No, no, non lo farebbe. Allora, perché? Perché vi ho fatto vedere questo video? Allora, noi siamo qui sulla terra e per andare in cielo, per essere con Dio per sempre, noi dobbiamo attraversare un ponte di fede. Ci vuole coraggio e fiducia. È un cammino che facciamo con Dio e i nostri fratelli e sorelle. Il cammino inizia alla nascita, ma ad un certo punto della vita ci troviamo di fronte il ponte. La decisione di seguire Gesù, diventare il suo discepolo e essere battezzato è l'inizio del ponte. Alcuni di noi si trovano di fronte al ponte adesso, vedono la verità, la vita spirituale, il giudizio di Dio, ma è più facile continuare a vivere nello stesso modo, nella vita del mondo. Si chiedono, ma che cosa mi succederà se scelgo di attraversare il ponte? Il ponte è stabile? Sei sicuro che esiste il ponte? Perché si sceglierebbe una vita più difficile? Io ripeto, ci vuole coraggio e fiducia, ma merita l'impegno. Vi incoraggio a studiare la Bibbia ed a parlare delle vostre esitazioni. Noi, discepoli, quelli che hanno già deciso di attraversare il ponte, di essere battezzato, vi aspettiamo sul ponte. Amen. Vi faccio vedere un altro video che mostra la gente mentre attraversa il ponte. Ok, vai. Soprattutto il cane. Lo sguardo va al pavimento del ponte e non si vede un pavimento, si vede solo la morte. Ma vi faccio questa domanda: come siamo mentre attraversiamo il ponte di fede? Siamo come quelli del video, in panico, pieno di paura e incertezza? Dov'è il nostro sguardo? Alle cose che si vedono o alle cose che non si vedono? Posso parlare onestamente con voi per un attimo? Ok, le due settimane che sono state negli Stati Uniti ho avuto tempo per riflettere un po'. Ho pensato a voi e ho pregato tanto per la Chiesa qui a Milano. Quando sono tornato, ho passato tempo con vari membri della Chiesa e ho notato qualcosa che non mi sembra giusto. Alla serata di preghiera per gli uomini c'erano tante preghiere di scoraggiamento, tante preghiere di sconfitta. E mi sono chiesto, ma perché ci sentiamo sconfitti, noi uomini, uomini di Dio? Dio ci dà la vittoria in Cristo nonostante i nostri peccati, perché in Cristo riceviamo la grazia. Gesù è risorto e anche noi risusciteremo. Ho parlato con diverse persone che mi hanno raccontato le difficoltà della vita, che non possono venire in chiesa perché non c'è abbastanza soldi e devono lavorare sabato sera e anche di notte. E sono troppo stanchi a venire in chiesa la domenica. Ho sentito degli fratelli e sorelle che parlano delle situazioni in cui non c'è speranza, matrimoni difficili, difficoltà in famiglia, eccetera eccetera, l'elenco va. Amen. Tutti noi abbiamo le nostre tribolazioni e prove, giusto? E anche ci troviamo in momenti di debolezza. Dobbiamo essere aperti e onesti. Amen. E va bene che siamo così. Ma la cosa che mi preoccupa non è che abbiamo difficoltà o che ne parliamo e ne preghiamo. Questo va bene. La cosa che mi preoccupa è la nostra prospettiva collettiva per quanto riguarda le difficoltà. E cosa facciamo quando siamo di fronte alle situazioni difficili? La vita di Paolo era difficilissima, ma vediamo la sua prospettiva qua in versetto 9. Lui dice: noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Amen. Noi siamo discepoli di Gesù. Gesù non ha smesso di vivere prima per il regno di Dio, fino alla croce che ha sofferto. Ho avuto un momento difficile nel giardino di Getsemane, ci ricordiamo? Ma ha detto alla fine della sua preghiera: sia fatta la tua volontà, non la mia, ma la tua volontà. Se non si vive prima, se non si vive prima per il regno, si deve pentirsi. Se uno di noi ha l'atteggiamento di sconfitta, deve pentirsi. Deve, cosa vuol dire pentirsi? Deve cambiare il modo di pensare e vivere. Perché viviamo con Cristo risorto. Cristo, Gesù, non è morto adesso, non è morto, ma vive. Gesù vive perché è risorto. E anche noi non siamo morti, ma viviamo in Cristo. Viviamo in Cristo. Amen? Viviamo in Cristo. Amen? Io sono fiero di Aira Cipres. La settimana scorsa ho visto Aira qui alla funzione, di là, alla porta. È arrivata presto, alle 9:30, con Davide. E era evidente subito che era molto stanca. Mi ha detto che è arrivata diretta dall'ospedale. Ha lavorato tutta la notte, ma è venuta per la funzione. Magari non ha preso tanto del messaggio perché era così stanca, neanche io perché ero così malato, ma anche se era quasi sveglia, quasi, lei mi ha incoraggiato tanto. Solo vederla mi ha incoraggiato tanto. Il suo esempio di venire alla funzione, anche se ha lavorato tutta la notte, di venire per dare e non per solo ricevere, di venire per cercare prima il regno di Dio. Non si lamentava la domenica scorsa, non ha dato una scusa. Aira è un esempio in questo aspetto. Noi siamo come Aira? Siamo come Paolo? Oppure stiamo vivendo una vita di sconfitta? Cari fratelli e sorelle, noi dobbiamo seguire Gesù e l'esempio di Paolo, che ha scritto: il nostro uomo esteriore si va disfacendo, ma il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Amen. Chi siamo noi? Quelli che attraversano il ponte di fede pieno di paura e timidezza, come quelli del video? O siamo quelli che hanno lo sguardo intento al pavimento, alla morte, alle cose terrene, alle cose che si vedono? Oppure siamo come Paolo? Abbiamo problemi di soldi. Amen. Dobbiamo cercare prima il regno di Dio e il resto ci sarà dato in più. Queste sono le mie parole? No, sono le parole e una promessa di Gesù in Matteo. Abbiamo problemi di salute, mi spiace tantissimo. E prego Dio per la guarigione. Ma dobbiamo avere l'atteggiamento che Paolo dimostra nella scrittura. Anche se siamo a casa malato, siamo a casa malati. Abbiamo difficoltà in famiglia. Amen. La famiglia a volte è difficile, ma dobbiamo essere una luce, soprattutto quando è buio. Siamo la luce del mondo, anche nelle nostre famiglie. La famiglia è buia? Amen. Io devo essere la luce per la mia famiglia. Forza, siamo discepoli di Gesù. Gesù è stato risuscitato dalla morte e la morte è l'ultimo nemico. Abbiamo già la vittoria. Ripeto, abbiamo già la vittoria. Il perdono dei nostri peccati che abbiamo ricevuto il momento in cui siamo stati battezzati. Abbiamo già la vittoria perché viviamo la vita di sconfitta. Abbiamo già la vittoria. Non permettiamo al diavolo di ingannarci con le sue trappole qui sulla terra. Amen. Volevo concludere con versetto 13, dove dice: siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che è espresso in questa parola della scrittura, ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo, perciò parliamo, sapendo che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla sua presenza. Tutto ciò infatti avviene per voi, affinché la grazia che abbonda per mezzo di un numero maggiore di persone moltiplichi il ringraziamento alla gloria di Dio. Amen. Questa scrittura è fantastica, perché Gesù è stato risuscitato, anche noi risusciteremo. Ma un aspetto del ponte di vetro, un aspetto del ponte di fede che attraversiamo adesso è parlare. La scrittura dice: ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo, perciò parliamo. Se attraversiamo il ponte di fede, dobbiamo condividere la notizia, condividere la vittoria che abbiamo in Cristo. Ma nessuno vuole una vita di sconfitta. Nessuno la vuole. Se siamo sconfitti, nessuno vuole diventare un discepolo, seguire Gesù. Come noi siamo depressi, siamo scoraggiati. No, ma se abbiamo la vittoria, condividiamo questa vittoria con il mondo. Ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo, perciò parliamo. All'inizio dell'anno ho parlato di un obiettivo. Amen. È solo un obiettivo, il numero non significa tanto, non significa niente alla fine, è Dio, è solo Cristo. Ma all'inizio dell'anno ho detto: dai, come una chiesa vogliamo battezzare almeno 12 persone quest'anno. Finora una persona. Amen, una persona. Amen. E Lorena, di là, Lorena. Amen. E ci sono adesso quelli che stanno studiando la Bibbia. E io credo che tanti possano diventare discepoli quest'anno. Ma noi, se crediamo, perciò parliamo. Giusto? Se crediamo che Gesù sia risorto, noi dobbiamo parlare della risurrezione, parlare della vittoria che abbiamo in Cristo. E se condividiamo la vittoria in Cristo, gli altri saranno battezzati. E vedremo tanti battesimi, una crescita enorme in questa chiesa. Lo dico secondo la mia fede. Ma la vostra fede adesso, com'è? Siamo pieno di paura o pieno di fede? Pensiamo alla vittoria o pensiamo alle sfide? Guardiamo giù al pavimento che non c'è? Sì, Dio, ma come Pietro, la barca, l'acqua, Pietro, quando Pietro si vedeva Gesù, cammina sull'acqua. Quando lo sguardo intento all'acqua, cosa è successo? Lo stesso per noi. Dobbiamo avere la vittoria. Dobbiamo avere lo sguardo fisso, fisso a Gesù, fisso al cielo, fisso a Dio. Abbiamo già la vittoria. Attraversiamo il ponte di fede con gioia, con ispirazione, anche se la nostra vita è difficile, come Paolo. Vogliamo essere non come quelli che attraversano il ponte pieno di paura, ma pieno di gioia, perché andiamo in cielo insieme. Amen.